Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi, benvenuti a Gran Bazar, il vostro viaggio tra culture, suoni e storie. Questa puntata di Gran Bazar è dedicata a un personaggio, diciamo, centrale della cultura della Svizzera italiana e non solo. Vi portiamo lungo una traiettoria poco battuta, quella appunto di un intellettuale che, prima ancora di diventare poeta, affermato sceneggiatore e filosofo del mito, scriveva canzoni. Il suo nome era Grizzco Mascioni, ma tra l'altro per alcuni brani scelse un altro nome, Indira. Preparatevi a scoprire il lato pop di un autore che ha attraversato l'Europa nelle parole, ma che un po' si fermò anche sul bordo di un jukebox.
Mi lasci sempre sola, sorridi e te ne vai, un cenno della mano, un bacio sulle dita, ma so che poi ritornerai. Mi lasci sempre sola, sorridi e te ne vai. M'hai detto tante volte che questa è la tua vita, ma so che poi ritornerai. Non mi lasciare sola, rimani qui con me. Un bacio sulle dita è tutta la mia vita, è tutto quello che ho da te. Lasciare sola, rimani qui con me. Un bacio sulle dita è tutta la mia vita, è tutto quello che ho da te. Un bacio sulle dita è tutto quello che ho da te. Un bacio sulle dita è tutto quello che ho da te.
Un bacio sulle dita, un titolo lieve, un'immagine delicata, eppure dietro queste parole c'è Grizzco Mascioni. È il 1965, la canzone viene proposta per il Festival Bar e finisce nei jukebox di tutta Italia. Vilma Goic la interpreta con quella voce che sa essere dolce e decisa, ma il testo parla di distanza, di attesa, di assenza. Temi che torneranno spesso nella scrittura poetica di Grizzco Mascioni. Grizzco Mascioni nacque il 1 dicembre 1936 a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, con legami profondi al territorio delle valli del Grigioni e del Canton Ticino. Studiò filologia classica, filosofia e giurisprudenza a Milano. Poi dal 1961 al 1991 lavorò alla radiotelevisione svizzera italiana come autore, regista e produttore, contribuendo significativamente allo sviluppo del territorio italiano. Nel 1991-96 guidò anche l'Istituto Italiano di Cultura Zagabria, rafforzando il patrimonio culturale postbellico della regione. Con una produzione di circa 50 opere, spaziando da poesie e saggi a drammi e studi mitologici, fu finalista al Premio Strega nel 1990 e vinse addirittura il Premio Schiller nel 2000. Ricoprì anche ruoli di rilievo nel Pen Club e nell'Associazione Scrittori Svizzeri Italofoni. Morì poi il 12 settembre 2003 a Nizza, lasciando un vasto archivio conservato presso il Swiss Literary Archive e le istituzioni culturali qui in Ticino. Siamo a metà degli anni 60, a quel tempo Grisco Mascioni è già entrato nel mondo della televisione, lavora appunto per la RTSI, scrive e produce programmi, ma ama esplorare ogni linguaggio, scrive versi fin da adolescente e le sue poesie sanno guardare l'ombra e l'eternità, le sue canzoni invece si specchiano nella luce del quotidiano.
Ma cosa sai di me? Che passa e va, sta certa che non è tutta la verità. La donna che c'è in te, forse comprende già. Basta dire è un uomo, mi vuole un po' di bene, bisogna anche sapere se sa.
Cosa sai di me? Interpretata da Gino, siamo nel 1966, firmata con lo pseudonimo Indira, questa canzone fu interpretata appunto da Gino, pseudonimo invece di Georgino Cuzzi, una ballata semplice, malinconica, che pare uscita da un piccolo bar del sud, con la radio che gracchia e una storia finita male. Ma cosa sai di me? Chiede il protagonista e Grisco Mascioni, autore nascosto, offre la risposta in silenzio. Nulla se non il canto. Nel 1967 Grisco Mascioni firma due nuovi testi per una giovane cantante, Lorena Midì. Il primo è Un inno al sole, il secondo Una resa amorosa. Ascoltiamo dunque Lorena Midì in C'è tanto sole e Questa è l'ultima volta.
Giocando in riva al mare, facendo castelli, castelli di sabbia che il mare divora, il sole bacia i belli, ma tu sei il più bello e come brucia il sole, io brucio d'amore. C'è tanto sole sopra di te. Tra sole e mare,
castelli, castelli di sabbia che il mare divora.
Il sole bacia i belli, ma tu sei il più bello, e come brucia il sole, io brucio d'amo. Su questa spiaggia, fra tanta gente,
queste due canzoni escono quasi in sordina, ma sono scritte con precisione. C'è tanto sole ha un tono più sereno, quasi da cartolina estiva. Questa è l'ultima volta, invece, è una dichiarazione definitiva. Basta, è finita. Eppure anche in quel basta c'è una carezza. Grisco Mascioni non alza mai la voce, racconta sempre.
Tu che sai bene chi sono, tu che mi chiami per nome, forse, forse non sai che ho un segreto nascosto in fondo al cuore. A tutti ho regalato ti posso dare, perché è soltanto mia la mia malinconia quasi segreta. Dell'amore le ho scordate, solo ti posso dire perché, perché ti voglio bene, che il bene che ti voglio è il mio segreto.
Il mio segreto, testo di Grizco Mascioni, musiche di Mario Robbiani e la voce è quella di Masha Cantoni. Masha Cantoni, insomma, è probabilmente il volto più importante della RTSI, personaggio che ha iniziato proprio la storia, appunto, della nostra radio e televisione, e ho il piacere di averla qua al mio fianco come ospite di Gran Bazar. Buongiorno Masha.
Ciao Cristian, possiamo darci del tu, no?
Ma assolutamente.
All'epoca in televisione non bisognava mai dare del tu, anche a qualcuno che conoscevi bene, no? Guai, Franco Marazzi, che era allora direttore della televisione, diceva no, ci vuole rispetto, il rispetto è dato dal voi, che poi non è poi così giusto, ma comunque è vero, quindi adesso possiamo darci del tu.
Certo, poi ci conosciamo veramente da tantissimi
va
anni,
bene,
quindi mi fa piacere. Masha.
E buongiorno a tutti.
Ecco, abbiamo ascoltato appunto un brano che Grizco Mascioni ha scritto per te e tra l'altro l'ha scritto per un'occasione molto particolare, che era l'Eurovisione, le selezioni dell'Eurovisione appunto di quell'anno, 1966. Che cosa ti ricordi di questa proposta di cantare?
Allora, devo tornare indietro di tanti anni e a un'epoca dove noi eravamo, adesso si può dire, gasati, no? In un certo senso, eccitati da questa avventura, perché in fondo è stata un'avventura in cui noi ci siamo lanciati senza volerlo, senza saperlo, senza, un po' per caso, anzi credo proprio tanto per caso, ma siamo saliti su questo famoso treno che è passato e per fortuna che siamo saliti, no? All'epoca eravamo molto impegnati perché facevamo di tutto. Io facevo la segretaria, l'annunciatrice, la presentatrice, il caffè in ufficio, eccetera. E Grizco anche, perché lui è arrivato quando noi siamo venuti per la prima volta a Lugano, perché prima eravamo a Zurigo, eravamo un po' i parassiti della televisione svizzera tedesca, no? E quindi quando poi abbiamo trovato, grazie a Peppino Longoni, che nessuno nomina e nessuno ricorda, la rimessa dei tram a Paradiso, che mi fa ridere perché ci sono degli aneddoti incredibili. Quindi era un po' come, sai, si doveva fare quello che si doveva fare per mestiere, per contratto, eccetera, eccetera, ma avevamo l'ambizione di fare qualche cosa di diverso, di cimentarci in altre cose. Allora, siccome io lavoravo anche tanto con Robbiani, con Mario, e Mario era un'altra fonte di intuizione, era un uomo pieno di, come posso dire, di iniziative, di cose così, e un giorno mi sente canticchiare e dice: ma tu non avresti voglia, hai una bella voce. Ma sì, vabbè, io da piccola a scuola prendevo sempre 6 in canto col maestro Montanari, me lo ricorderò sempre, e dico: boh, ma sai, ma dai, ma non scherzare, ma sì, dai, facciamo, adesso io faccio la musica e poi Ma dai che la facciamo. E Grizzco lo stesso. Abbiamo detto, boh, facciamo sta roba qua, vediamo un po', ma non era una roba, se vuoi, seria nel senso. Sì, è diventata seria nel momento in cui lo facciamo, l'abbiamo fatta, perché poi noi facciamo sempre delle cose, anche nello scherzo, serie. Però non era un discorso di dire diventa una cantante, farà la cantante, no. Quindi tra un lavoro e l'altro, tra un annuncio, tra una lettera, tra una roba eccetera, abbiamo fatto questa cosa che poi è venuta fuori. Io non mi riconoscerei però.
Ecco, comunque riattorniata da personaggi appunto insomma importanti per la musica. Abbiamo ricordato Mario Robbiani, che era il direttore della Radiosa, insomma.
Certo.
Tra l'altro, ecco, proprio la musica di Robbiani e i musicisti erano probabilmente quelli della Radiosa, insomma, del giro della Radiosa.
Assolutamente della Radiosa, certo.
Certo.
Tutti entusiasti di fare questa cosa strana, no? Perché la Masha non era una cantante, per cui anche, chissà, vediamo cosa salta fuori.
Certo.
E Grizzco era anche lui pieno di interesse, di cose, faceva di tutto, eccetera. Era un intellettuale, come posso dire, molto variegato, no? Lui avrebbe, come si sa, ha fatto di tutto. E quindi, perché aveva quest'animo buono prima di tutto, ma poi anche infantile in certe cose, no? C'era un po' sempre il bambino dentro di lui che si divertiva a fare delle cose che non erano a livello altissimo, però a lui piaceva fare anche queste cose. Allora l'abbiamo fatta ridendo, e quindi poi abbiamo fatto il disco e niente, basta, non è stato venduto, insomma, non è stato messo in vendita ovviamente, no?
Certo, però comunque è una piccola chicca appunto di un periodo che, come descrivevi tu, pionieristico da una parte, però ricco appunto di intellettuali, perché qui alla RTSI, alla radio e in televisione, lavoravano personaggi appunto come Mascioni, te stessa naturalmente, mi viene in mente Maspoli anche come,
certo,
autore, o addirittura un Felice Filippini che iniziò all'archivio musicale e poi divenne anche lui uno dei dirigenti. Come dire, era una radio e una televisione diretta da intellettuali, da gente insomma che aveva così una grande formazione magari umanistica, ma nello stesso momento per la prima volta provavo un mezzo che era tutto nuovo.
Un mezzo tutto nuovo, e ci tengo a dire che noi eravamo confrontati con una RAI che era la RAI di allora, estremamente professionale. E quindi noi piccoli, che abbiamo iniziato questa cosa quasi per un'avventura, non pensando di arrivare a chissà quali livelli, però avevamo la voglia di essere professionali. Cioè, e quindi che cosa facevamo? Cioè, guardavamo un po' come maestri quelli che facevano la televisione in RAI, che era, ripeto, la RAI di allora, estremamente professionale. E quindi tutti noi, anche questi intellettuali che si sono messi a fare la televisione, la radio, la televisione, un po', diciamo la televisione che era un po' una cosa strana vista dagli intellettuali e la cultura ticinese, che non erano molto per questa cosa qua. E quindi si doveva essere... Dovevamo arrivare ad essere perlomeno accettati ad un certo livello.
Ecco, però poi tu hai lavorato alla RAI, perché diciamo Un'ora per voi era una,
sì,
coproduzione RTSI RAI, c'era Corrado insieme a te.
Esatto, e poi 15 anni di Un'ora per voi, dove io in RAI, prima a Roma, poi a Milano, ho imparato moltissimo, perché lì ho proprio rubato il mestiere anche della regia, poiché poi ho fatto regia. E tu capisci che quando io la prima volta sono andata a Roma per registrare questa, per dare il contributo svizzero ad una trasmissione voluta da Berna, voluta praticamente dalla Svizzera e dall'Italia, per dare un contributo in italiano a questi italiani che erano in Svizzera, che non vedevano la nostra televisione, quindi erano proprio isolati. Ricordiamo che allora non c'erano tutti questi mezzi, no? Telefonini, cose varie, eccetera, e anche il trasferimento dalla Svizzera al sud dell'Italia era molto difficile, quindi abbiamo pensato, cioè hanno pensato a questa cosa. Io ero a quel momento la Masha della televisione, ho detto vabbè, mandiamola giù e vediamo cosa fa questa qua. Ti dico che è stato difficile, perché io ero considerata un po', sai, dagli italiani a Roma, i romani fanno di tutto per una battuta, ucciderebbero chiunque, in senso buono. Arriva la svizzerotta, no? La svizzerotta dalle montagne, la cioccolata, il formaggino e la neve. Insomma, io ero molto tesa, molto così. Però poi, anche Corrado era un romanaccio, Però si sono accorti subito che, perché registravamo Un'ora per voi, la parte ricreativa, io che venivo dalla diretta e che non potevo sbagliare, E forse avevo anche il dono dell'improvvisazione. Questo è un dono che hai o non ce l'hai? E io, buona la prima, ho cominciato a dire, oh, ma questa qua è brava. E allora ho cominciato ad avere la stima professionale, prima di tutto, di quelli che facevano un'ora per voi giù. E poi la stima professionale, anche perché io non avevo ho un accento nordico, non ho un accento... E all'epoca in Rai non dovevi avere inflessioni dialettali oppure regionali. E quindi, infatti, in Italia credevano che fossi italiana poi. E la Rai mi ha chiamato per fare delle trasmissioni per la Rai. E devo dire che Marazzi, l'allora direttore, era, devo dire, molto fiero di questo. Dice, ma è una delle nostre che va in una Rai così grande come era. E quindi per me è stato un periodo estremamente interessante. Lì ho imparato, ho rubato il mestiere, perché il nostro allora era di rubarlo il mestiere, perché non c'erano scuole, non c'erano, se non andavi, non so, in Inghilterra, in Francia, una cosa così. Ecco, questo è stato l'inizio di una grande avventura.
Certo, però appunto, come dire, hai imparato tantissimo anche proprio il mestiere, appunto non solo quello della presentazione, quella di poter condurre, poi appunto anche la regia, il fatto anche di aver cantato comunque ti completa, perché una volta bisognava saper cantare, bisognava saper presentare, bisognava saper...
E in un'ora per voi abbiamo anche recitato con Corrado, facevamo gli sketch e anche lì lo facevamo ridendo, però lo facevamo seriamente, con attori veri di teatro e così. E anche quello è stata un'esperienza incredibile, perché io né Corrado, tantomeno Corrado, che era uno che praticamente non amava tanto, sì, faceva le cose, ma non studiava. Per esempio, quando aveva, sai che in teatro il copione è quello lì, l'attore di teatro, l'attore di cinema, eccetera, va a battuta. Se tu parli prima e non gli dai la battuta vera, quello là non sa cosa fare. Mentre io e Corrado in modo particolare, perché io ero lì, già ero proprio svizzera, studiavo bene le cose, eccetera. Però Corrado andava a braccio così, e io che lo conoscevo bene e che sapevo cosa si doveva dire, lo aiutavo in questo, cioè cercando di, ecco lì l'improvvisazione. Ma è stato divertentissimo. E anche lì un'altra cosa, cioè ho fatto anche l'attrice.
Certo, ma torniamo appunto alla tua esperienza come cantante. Nel 45 giri, appunto, che vedeva Il mio segreto, che abbiamo ascoltato prima, appunto con testo di Grisco Mascioni, il lato B c'era un brano invece che era stato portato, diciamo, al successo da François Hardy, era Le premier bonheur du jour. Sì. Ecco, hai cantato anche questo brano, insomma.
Sì, che mi piaceva moltissimo, anche perché mi piaceva François Hardy. E in più a me il francese è sempre piaciuto, perché mia mamma è di Losanna, quindi svizzero-francese, e quindi il francese per me era importante, e François Hardy mi era piaciuta. E allora, siccome si doveva fare anche il lato B, no, del disco, ho detto, ma proviamo a fare questa qua. E infatti è stata una bella canzone, ecco.
L'ascoltiamo.
C'est
Le premier bonheur du jour, nella versione di Masha Cantoni, che è qua ospite di Grand Bazar, questo brano che era stato portato al successo da Françoise Hardy, che naturalmente era una delle maggiori cantanti di quel periodo particolare in cui appunto le voci femminili, anche in francese, ebbero un successo in tutta Europa. Torniamo, Masha, a Grisco Mascioni. Cosa ti ricordi di lui? Perché appunto aveva talmente tante sfaccettature, un intellettuale diciamo tutto tondo, proprio in un momento in cui la cultura si stava ripensando, non era solo ed esclusivamente quella accademica, ma cominciava ad essere intesa anche come una cultura molto più larga, appunto le canzoni, chiamiamole così.
Un po' più vicina alla gente, no? Alla gente che non era intellettuale, che non era culturalmente preparata, no? Perché allora la cultura era molto in alto e tutto il resto era un po' in basso. Quindi Grisco, che ripeto, era un eclettico, era un eccentrico, era tutto. Grisco era un personaggio incredibile, ripeto, molto buono d'animo, però, e questo devo dire che lo si vedeva. E aveva una grande cura dei collaboratori, che trattava alla pari, non era l'intellettuale che faceva cadere le cose dall'alto, e si divertiva anche molto. Io con lui ho lavorato molto, anche perché poi lui divenne capo dipartimento, no, della cultura e intrattenimento eccetera eccetera, per cui io che presentavo, perché ero all'epoca la sola che presentava questi programmi, queste trasmissioni televisive di divertimento, ma soprattutto di canzoni. Ricordo che in quegli anni 60 io sono cresciuta con i cantanti degli anni 60, tutti quelli che ancora esistono adesso, che sono anche loro verso 75-80, che però ho conosciuto tutti, perché all'epoca c'era anche questa cosa e Grisco ha autorizzato questo, ha agevolato il venire in Svizzera di cantanti. Ecco, le case discografiche mandavano volentieri il cantante famoso, o che famoso ancora no, ma insomma popolare in Italia, lo mandavano volentieri alla televisione svizzera, perché poteva, con diciamo così l'impegno, di far sentire un cantante che iniziava e che non era conosciuto, quindi era un po' una promozione. E quindi noi siamo stati agevolati in questo senso, che potevamo avere questi cantanti che diventavano importanti, dando anche possibilità a quelli che non erano ancora. E questo Grisco ha molto agevolato in questo senso. E poi devo dire che Grisco era uno che dava fiducia. Se lui intuiva che tu eri capace e che ci davi dentro e che insomma professionalmente eri a posto, lui ti lasciava fare, cioè non interveniva mai, se non in caso di contrasti eventuali, cosa che io non ho mai avuto in un certo senso. Però ecco, dava molto molto spazio al collaboratore, e questo è grandissimo, perché sono pochi quelli che hanno un potere, che hanno una carica importante, dare libertà al tuo collaboratore. E questo non lo fa quasi nessuno, perché hanno paura, lo dico in dialetto, di perdere il cadreghino.
Esatto. Dunque, un'esperienza sicuramente la tua enorme, appunto, perché la possibilità appunto di lavorare in un momento così particolare, con tanta effervescenza da tutte le parti e con un mezzo che stava irrorando appunto le case di tutti, insomma, i ticinesi, non solo appunto abbiamo visto in Italia, anche perché all'epoca la RTSI si vedeva
tutto lo stivale.
E
poi io ho fatto anche Eurovisione, per cui con l'Eurovisione Giochi senza frontiere andavi dappertutto, ma eravamo visti, insomma. A un certo momento ricordo che la televisione era vista fino giù senza nessun problema. Poi dopo sono cominciati, Berna non ha fatto la reciprocità dell'invasione dell'etere in Svizzera e in Italia, ha cominciato con la pubblicità, e allora a questo punto la televisione nostra ha perso visione sempre di più, proprio perché non è stato capito l'importanza di fare un contratto di reciprocità nell'invasione nell'etere delle trasmissioni.
Certo.
E quindi noi abbiamo perso un po'. Però
certo,
devo dire che La televisione nostra era anche molto seguita a livello telegiornale, queste cose, perché dicevano che noi eravamo più professionisti, professionali, che in Italia, anche politicamente, perché noi eravamo apolitici, almeno all'epoca dovevamo essere apolitici e non avere nessuna preferenza.
Ecco. Certo. Mascia Cantoni, dobbiamo continuare questo percorso, ci sono ancora alcuni brani di Grisco Mascioni nella sua carriera, appunto anche di autore, ma mi riprometto di rinvitarti per andare più a fondo nella nostra storia, perché credo che sia importante mantenere questi anelli che ci collegano, e soprattutto voi che avete iniziato e che avete insegnato anche a tutti noi che siamo ancora qua dietro il microfono.
Beh, ti ringrazio. La cosa, posso togliermi un sassolino?
Assolutamente.
Mi dispiace che nella nostra televisione, che adesso non riesco a chiamare RSI, non riesco, non, perché per me la RSI è la radio, era giustissimo Radio Televisione della Svizzera Italiana. Si è dimenticata dei primi 20 anni della nostra televisione, e questo mi dispiace non per me, perché io faccio parte dei pionieri, faccio parte della storia, e niente, è come se la televisione fosse nata negli anni 80, e questo mi dispiace moltissimo.
Qui a Gran Bazar cerchiamo, ecco, di far emergere.
Bazar. No, ringrazio e ti ringrazio di aver ricordato Grisco, perché sì, si sa che Grisco era della televisione, però non si conosce tanto bene quello che ha fatto, e ne ha fatto tantissimo in Europa, e quindi ti ringrazio molto.
Grazie a te, Mascia.
Mi lasci sempre sola. Sorridi e te ne vai, un cenno della mano, un bacio sulle dita, ma so che poi ritornerai. Mi lasci sempre sola, sorridi e te ne vai. Ma hai detto tante volte che questa è la tua vita, ma so che poi ritornerai. E mi parlerai. Lasciare sola, rimani qui con me, un bacio sulle dita è tutta la mia vita, è tutto quello che ho da te. Sola, sorridi e te ne vai. Ma hai detto tante volte che questa è la tua vita, ma so che poi ritornerai. E mi parlerai di tante cose, mi racconterai del mondo intero, e mi prometterai che veramente mai e poi mai riparti. Lasciare sola, rimani qui con me, un bacio sulle dita è tutta la mia vita, è tutto quello che ho da te. Un bacio sulle dita è tutto quello che ho da te. Un bacio sulle dita è tutto quello che ho da te.
Vi abbiamo riproposto Un bacio sulle dita, lo avevamo ascoltato ad inizio puntata, però era la registrazione appunto del disco ufficiale. Questa invece una versione di Un bacio sulle dita che abbiamo trovato nel nostro archivio con l'orchestra radiosa, diretta naturalmente da Mario Robbiani. Sappiamo che appunto il brano era stato composto da Hiller Pattacini con testo di Grisco Mascioni. La voce era quella di Vilma Goic. Ecco, questa è una versione che rispetto a quella commerciale, che è appunto uscita, che si può trovare ancora in qualche negozio vintage di 45 giri. Questa invece è una versione, appunto, che abbiamo nei nostri archivi con l'orchestra radiosa. Poi possiamo dire che c'è un silenzio nella produzione di testi per canzoni di Grisco Mascioni, appunto le canzoni si fermano. La sua carriera prende altre vie, si dedica alla poesia, vince premi, dirige l'Istituto Italiano di Cultura Zagabria, scrive saggi sulla Grecia antica, diventa la voce della classicità mediterranea in Svizzera, ma non ha mai perso il gusto del racconto popolare e lo dimostra anche in questo brano, Nello spazio. Corre qua, vola là, così comincia l'astronave Argo, sigla della serie animata Star Blazer, adattata in Italia. Il testo è di Grisco Mascioni, mitologia spaziale nel vero senso del termine. Le parole evocano movimento, luce, missione, un ritorno a casa dal mito greco al mito tecnologico, come se Ulisse e i robot si fossero stretti la mano. E così tra amori finiti, estati calde e astronavi erranti abbiamo ascoltato un altro volto di Grisco Mascioni, non il poeta erudito ma il sognatore che metteva parole leggere su melodie leggere, perché anche la leggerezza è un modo per dire la verità. La canzone è stata per lui un passaggio breve ma sincero, come un bacio sulle dita.
Corre qua, vola là, per il cielo azzurro, l'astronave Argo lassù, gira in giù, ruota in su, per lo spazio eterno, misterioso come il suo blu.
Il viaggio è lungo anni luce, ci guida il capitano Vata.
Se coi razzi e con missili nucleari, Gamio ci inseguirà.
Gli eroi dello spazio noi siamo, ci guida il capitano Vata.
Argo sa, Argo può, Argo può ridare alla terra la libertà.
Star Blazer, la pace c'era veramente un incostante momento G.
Luci, fuochi, esplosioni e lampi strani rompono lo spazio lassù.
Argo sa, Argo può, Argo è sempre in guardia, preparare i colpi saprà.
Gli eroi dello spazio noi siamo, ci guida il capitano Vata.
Mille, mille, noi contiamo le stelle, noi e guasti e difficoltà.
Argo sa, Argo può, Argo sa in agguato, pericolosamente lassù.
La terra noi dobbiamo salvare, con la forza e la volontà.
C'è un lungo anni luce, ci guida il capitano Vata.